Buongiorno e benvenuti da Valentino De Luca ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. A guidarvi per la prossima mezz'ora nel mondo dello spettacolo ovviamente non sarò da solo, ma con me c'è anche la ragazza di spettacolo, o come dico sempre, uno spettacolo di ragazza. Sto parlando di Livia, 16 anni del liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E cara Livia, ringraziamo ovviamente il nostro tecnico di Torino Marcello Costantino Prisco e salutiamo anche la redazione di Torino capitanata da Simonetta Mitola. Ciao Simonetta.
Ciao, buona giornata a tutti e buona giornata anche al mio ospite, anche lui spettacolare, Gioele.
Ciao.
Ciao,
grazie.
Gioele, sei appena uscito da scuola, ti vedo un po' provato. Com'è andata oggi?
Va bene,
è andata bene?
Tutto bene.
Perfetto. Ripassiamo subito la linea Roma. Valentino.
E come sempre la puntata del venerdì è ricca di spunti e suggerimenti per trascorrere un weekend divertente, ma ora è venuto il momento della nostra prima pausa musicale. Andiamo ad ascoltare il primo brano e con i Red Hot Chili Pepper, Snow Hey Ho.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say.
Venerdì parliamo di spettacolo e lo facciamo con una puntata particolare. Nella prima parte della trasmissione, infatti, avremo un contributo da Torino su una particolare iniziativa letteraria. Si parla, Livia, addirittura di un match di pugilato letterario. Io non so, sono molto curioso. Poi i ragazzi di Torino ci spiegheranno meglio. Dopo parleremo di serial e di fiction televisive. Nate come una moda importata dall'America, negli ultimi anni i programmi basati sulla serialità delle puntate hanno preso piede anche in Italia, tanto che ormai sono diverse le produzioni negli studi di Roma, Napoli, Milano. Però prima di entrare nel vivo del programma, come sempre, sentiamo i suggerimenti della nostra redazione su cosa leggere, vedere, ascoltare in questo fine settimana. Vai con la scheda!
Si preannuncia una settimana interessante per gli amanti della lettura, che da qualche giorno hanno a disposizione importanti novità a livello di romanzi e di saggistica. Tra le più interessanti segnaliamo Cronache dal Cono Sud di Luis Sepúlveda, La storia non è finita di Claudio Magris e Proibito parlare di Anna Politkovskaya, la coraggiosa giornalista russa uccisa lo scorso ottobre a Mosca. Per gli amanti del cinema invece consigliamo Bobby sull'avventura umana e politica di Robert Kennedy, il film musicale Dreamgirls e il grande capo di Lars von Trier. Infine, per gli amanti della musica, annunciamo con piacere il ritorno degli Inti Illimani, il gruppo musicale divenuto famoso negli anni 70 per le canzoni contro il regime di Augusto Pinochet.
Bene, Gael, abbiamo sentito qualche uscita letteraria, qualche uscita di film. Io tra l'altro volevo segnalare l'uscita del film Everyman di Philip Roth. Philip Roth, che è uno scrittore statunitense di origine ebraica, nato nel 1933, famoso soprattutto per Il lamento di Portnoy. E a questo punto è proprio sul lamento di Portnoy che due scrittori si sono presi a pugni, diciamo tra virgolette però. Ebbene sì, perché a Torino si è svolto questo incontro agonistico culturale di pugilato letterario. Quindi Domenico Starnone, che è uno scrittore, e Paolo Nori si sono scontrati proprio su questo lamento di Portnoy. Ma che cos'è questo incontro di pugilato? Innanzitutto tu, Gele, ti sei mai preso a pugni per un libro?
Beh, no.
Dire la verità, non no. Risulta. Per una ragazza?
Neanche,
ok, vabbè. Ci spieghi un po' che cos'è, come è organizzato questo incontro?
Beh, sì, l'oggetto della sfida è un libro. E uno dei duellanti sale sul ring per difenderlo, l'altro invece per attaccarlo. La sfida si svolge in 6 round e in ogni uno dei round affronta il libro da un diverso punto di vista.
Sì.
I round hanno durata di circa 4 minuti.
4 minuti, quindi ogni round.
E 2 minuti a testa.
Ah, ecco, 2 minuti a testa, benissimo. La redazione di Zainet chiaramente non poteva perdersi un appuntamento del genere. E allora sono andata in particolare insieme a Sheila della terza D del liceo scientifico Maiorana e a Fabio della quarta E. Abbiamo intervistato nell'ordine un signore della Holden, insomma, che è l'ideatore di questa idea, che si chiama Luca Lissoni, e poi abbiamo intervistato i due duellanti. Sentiamo che cosa ci hanno raccontato.
Come mai ha deciso di organizzare questo progetto e qual è l'obiettivo?
E l'obiettivo è parlare di libri importanti in un modo divertente, in modo che un sacco di gente venga ad ascoltare, cioè diciamo venite a sentire una conferenza su Il lamento di Portnoy, non viene nessuno. Se diciamo venite a sentire uno scontro di pugilato letterario dove si scontrano due scrittori, viene un sacco di gente. Tra amici, soprattutto quando si è molto amici, ci sono poche cose che dividono tanto, i libri e i film sono tra queste. In quel senso lo scontro, che poi in realtà chi vedrà la serata di stasera vedrà che non è uno scontro, però l'idea è quella: mettiamo in scena quel tipo di discussione lì, come stasera appunto. Domenico Starnone è veramente convinto che Il lamento di Portnoy sia un libro bellissimo e Paolo Nori davvero non riesce a leggerlo, e quindi abbiamo detto perché non metterlo in scena.
Siamo con Paolo Nori prima del match di pugilato letterario su Philip Roth.
Cosa si aspetta da questo incontro?
Di passare un'ora divertente, insomma.
Il pugilato serve per attrarre gli spettatori a leggere i libri in modo divertente. Lei cosa pensa di fare per raggiungere questo scopo?
È un'occasione per parlare di libri, che sono una delle cose che a noi piacciono, ecco. Anche se a me veramente questo libro di Philip Roth non piace, e quindi sono contento di parlarne contro.
Perché non deve essere letto questo libro?
È un libro un po' noioso, secondo me. Un libro un po' datato e noioso, che ha fatto molto scalpore quando è uscito, perché sembrava una novità, ma io ho l'impressione che siano quelle novità che si consumano presto.
E adesso sentiamo Domenico Starnone.
Perché deve essere letto questo libro?
Perché innanzitutto è un libro, importante. Secondo, perché è un libro divertente. Terzo, perché è un libro intenso. Per esempio 40 anni fa era un libro che divertiva per questo sesso esibito a piene mani. Oggi è un libro in cui si avverte la disperazione del personaggio, la sua ricerca di un'identità dentro cui acquietarsi e la difficoltà di riuscirci.
Ecco, abbiamo sentito Gioele. Allora, per Paolo Nori è un libro noioso, per Domenico Starnone è un libro divertente.
Beh, abbiamo visto due idee differenti.
Esatto.
Sicuramente.
A questo punto gli ascoltatori decideranno loro se leggerlo
sì.
Meno e poi lo giudicheranno.
Sì.
Ok, perfetto. Ripassiamo subito la linea Valentino, Roma.
Grazie Simonetta, e nel frattempo che lanciavate il contributo ci ha raggiunto al volo Matteo, 19 anni, studente di storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Ciao Matteo.
Ciao.
E ragazzi, questo fatto del match di pugilato letterario mi sembra molto interessante. Voi che ne pensate?
Simpatico, così il lettore può farsi due idee differenti magari sul libro che non conosce, valutare quali sono più gli aspetti negativi e quelli positivi, no?
E tu Matteo?
Devo dire che sono un po' perplesso, perché specialmente nel caso in cui lo spettatore non avesse letto il libro e cercasse di farsi un'idea, si troverebbe di fronte due voci ugualmente autorevoli. Uno che distrugge il libro e l'altro che lo esalta come se fosse un piedistallo della letteratura.
Beh.
Dunque, ma
parte, ma
il cui protest è sempre la domanda principale.
Ti lascia perplesso. Come avevo annunciato nell'introduzione, quest'oggi vorremmo occuparci così in maniera breve sui serial e le fiction televisive. Prima ho parlato, ragazzi, che era un'idea nata in America, che però ha preso piede in Italia, anche in Italia, tant'è vero che non solo nella città di Roma gli studi televisivi vengono registrate queste puntate, ma per esempio per quanto riguarda anche Un posto al sole e La squadra, correggetemi se sbaglio, vengono registrati anche negli studi di Napoli. E diciamo che voi, ragazzi, innanzitutto seguite questi serial?
Ma poco, diciamo che la sera, magari quando non c'è assolutamente niente nient'altro in televisione, non abbiamo affittato un film e non sappiamo cosa fare, ogni tanto ci vediamo una puntata.
Ci fossero 7 metri e mezzo di neve sulla strada.
Vabbè, insomma, ogni tanto.
Beh, ragazzi, innanzitutto volevo farvi ragionare su alcune cose. Avete visto che i serial, le fiction, eccetera, sono suddivise in filoni proprio per incontrare la più vasta fascia di pubblico possibile. Abbiamo il filone poliziesco, quello ospedaliero, quello rivolto a un pubblico prevalentemente femminile, abbiamo il filone rivolto alla famiglia e anche quello per i giovani. Voi, diciamo, non vi riscontrate in nessuno di questi, non vi appassionate alle cronache di RIS o di CSI, o neanche vi riscontrate in quello per giovani come Dawson Creek oppure OC?
Beh, devo ammettere che con sommo rammarico che quando avevo 12 anni ero un appassionato di Dawson Creek, tornavo a casa correndo se nel caso in cui rischiassi di perdere anche i primi 2 minuti.
Io non capisco se sei ironico o dici sul serio.
No, purtroppo lo dico sul serio.
Allora lo ammetti una tua debolezza giovanile.
Lo ammetto, ma perché questo è un po' il problema dei cosiddetti serial per giovani. Se parla di adolescenti vuol dire se lo guardano i bambini delle medie. Se parla di 25 anni vuol dire che se lo guardano i liceali. Cioè c'è sempre una generazione sotto il target che cercano di raggiungere, ho notato.
Senti, ma Livia, per quanto riguarda sempre la preparazione della puntata, in redazione tu avevi fatto una considerazione molto interessante, a mio avviso, addirittura tirandomi fuori Omero, le favole per bambini. Vuoi spiegarmi meglio che cosa intendevi?
Ma io mi riferivo più che altro a quanto siano comunque ripetitivi i serial e pensavo a quanto la ripetizione infatti piaccia comunque all'essere umano in generale. Ci sono proprio dei topoi letterari e in questo caso anche cinematografici, no? Per esempio in Omero, quello che dicevo era che ci sono degli epiteti formulari. Omero sono delle storie che poi alla fine erano raccontate dagli Aedi al pubblico. E quindi queste storie erano sempre le stesse e poi magari nella trama cambiava qualche personaggio, poche cose, e quindi piaceva la ripetizione, come un po' le favole per i bambini. Al bambino piccolo piace sentirsi ripetere in continuazione la sua favola preferita.
Ma quindi secondo voi, ragazzi, gli sceneggiatori sono un po' come gli adulti che prendono per mano il pubblico e lo guidano attraverso le varie storie, intrecci, amori, ammazzamenti vari?
Diciamo che fanno leva su un gusto riscontrabile su buona parte del pubblico, appunto.
Che altro c'è l'utilizzo di uno stereotipo, cioè il nonno nella famiglia è sempre buono, il papà è generoso e si profonde impegno per la famiglia, i figli sono un po', cioè il figlio di mezzo che è sempre un mascalzoncello, il pupo di casa che è bello, cioè... È appunto...
Ma ragazzi, secondo voi questi stereotipi valgono dalle Alpi alle piramidi? Cioè valgono da Los Angeles e anche dal Manzanar Reno? Valgono da Los Angeles fino a Palermo, fino a Sofia? Perché tutto il mondo occidentale, se noi calcoliamo le soap oppure i serial che hanno successo, sono sempre quelli, sono stati pensati per un pubblico quasi mondiale.
Diciamo che in linea di massima possono trovare riscontro in un pubblico appunto occidentale in generale, però possiamo vedere che ci sono per esempio dei tipi di morale che portati avanti da un serial prodotto in un dato paese che rispecchiano più quel paese. Per esempio ci possono essere nelle, che ne so, mi viene da pensare a Don Matteo, quindi un serial italiano dove è portata avanti questa morale abbastanza cristiana, perdona, invece magari il serial americano in cui, certo, finisce che il cattivo muore perché
a sta la vista. Quindi Livia, mi stai dicendo che un Don Matteo ambientato ad Harlem non ce lo vedi, insomma?
Non lo so. È un po' strano.
La chiesa cattolica americana.
A questo e ad altri interessanti interrogativi, però, ragazzi, dobbiamo rispondere dopo la seconda pausa musicale. Adesso ci andiamo a sentire gli She So Sister con I Don't Feel Like Dancing.
Zainet, la scuola che fa radio.
Siamo qui dagli studi di Radio Zainet, oggi puntata di spettacolo. In linea con noi a parlare di cinema e delle uscite che ci saranno questa sera il dottor Perrone, critico cinematografico. Ma un'ultima considerazione finale sul tema dei serial la volevano fare dalla redazione di Torino, vero Simonetta?
Sì, grazie Valentino. C'era Joelle che in particolare ci voleva parlare delle casalinghe disperate, no?
Sì, Desperate Housewives.
Ecco, ti piace?
Sì, ho seguito abbastanza il serial televisivo, ha fatto un grande successo in Italia. E io credo che il suo successo sia dovuto al fatto che è riuscito a combinare assieme diversi elementi, tra cui il dramma, la commedia, il giallo, la satira. Quindi è riuscito a creare appunto un serial televisivo un po' adatto a tutti i tipi di spettatori, e quindi è riuscito ad attirare buona parte dello share nazionale.
A te diverte perché lo guardi in particolare?
Io lo guardo perché sono delle storie abbastanza complesse, abbastanza movimentate, quindi non ci si annoia guardandolo, quindi sì, mi piace per quello.
Benissimo, ripassiamo la linea Roma, che ha in linea un ospite importante.
E sì, e come spesso il venerdì ci tiene compagnia con i suoi consigli e le sue considerazioni sul mondo del cinema, il nostro critico Sandro Perrone. Innanzitutto, buongiorno dottor Perrone.
Buongiorno, ciao a tutti.
Salve, senta, questa sera, come ogni venerdì, ovviamente ci stanno le nuove uscite al cinema. In particolar modo noi della redazione di Radio Zainet abbiamo fatto una cernita concentrando la nostra attenzione su due film, ovvero La cena per farli conoscere di Pupi Avati, con un cast di stelle nostrane, diciamo, da Diego Abatantuono, Violante Placido, Vanessa Incontrada, Ines Sastre e anche Francesca Neri, tra l'altro. Ha invece un film straniero, una commedia, ovvero Una notte al museo, con Ben Stiller, tra l'altro, e anche Robin Williams. E partiamo subito dal territorio italiano, per così dire. La cena per farli conoscere, Pupi Avati e Diego Abatantuono che si rincontrano. Di solito Perrone questo connubio ha dato sempre ottimi risultati, almeno questo è un mio parere personale. Lei che ne pensa?
Sì, è vero, perché Diego Abatantuono, quando lavora con Pupi Avati, l'ha fatto per Regalo di Natale e anche il sequel, e l'ha fatto anche per, mi sembra, Il testimone della sposa, se non ricordo male. Abbandona un po' i personaggi così più macchiettistici che hanno contraddistinto la parte iniziale, insomma, della sua carriera, e diventa più riflessivo, diventa più attore, anche se qui siamo dalle parti della commedia, quindi effettivamente la verve non manca. Ma Avati fa ormai da sempre, diciamo, quasi un film all'anno, quindi ha una certa costanza, una quantità. Nella quantità non sempre, a mio avviso, c'è la qualità, però indubbiamente è vero che negli ultimi anni Avati ha ripreso un certo gusto a fare un certo tipo di cinema, circondandosi appunto da attori con i quali lavora abitualmente. Anche Vanessa Incontrada, Ines Sastre erano state protagoniste di film precedenti, la Incontrada per Un cuore altrove con Neri Marco Re, e la Sastre, mi sembra, proprio per Il testimone della sposa. Quindi c'è un gruppo di attori che si concede volentieri ad Avati. Il risultato in questo caso è una commedia divertente che lavora anche attorno al concetto dell'attore, del ruolo dell'attore. Abatantuono fa questo attore televisivo in disarmo e, come dire, ne incarna un po' i tic, i gusti, i disgusti, insomma, con appunto una verve non indifferente. Quindi Avati è per certi versi una garanzia, mi sembra di poterlo consigliare, anche se così un pochettino il cinema di Pupi Avati ha un po' di velo nostalgico sempre addosso, che lo rende un pochettino demodé. Però detto questo, siamo di fronte a un prodotto indubbiamente molto molto di livello, sicuramente.
Ragazzi, sentite, ma voi che cosa ne pensate di Diego Abatantuono? Quando Abatantuono va al cinema, soprattutto se c'è una sceneggiatura costruita apposta per lui, io penso, parere personale, che renda molto bene come attore. Voi che ne pensate?
Secondo me è un bravissimo attore. Ora, tralasciando le commedie anni 80 che lo hanno reso particolarmente noto al pubblico giovanile, ma per esempio in film come Concorrenza sleale oppure Mediterraneo, che addirittura è stato un premio Oscar.
Premio Oscar, sì.
Quindi secondo me è un bravissimo attore, che secondo me è anche molto sottovalutato, proprio in virtù di quel personaggio che tanta fortuna e fama gli ha portato, quanta poca considerazione dai critici.
E questo però purtroppo non ne abbiamo mai tempo a sufficienza, potrebbe aprire una parentesi su come alle volte, per ciò che fai, ti viene appiccicata sopra una targa e è difficilissimo poi levartela di dosso. Dottor Perrone, lei riscontra, essendo un esperto di cinema, riscontra che il cinema italiano alle volte appiccica appunto queste targhe? Ecco il comico che ci fa ridere, ecco la dark lady, quella strana, ecco la persona seria e introversa, e quindi gli vengono sempre e solo proposte, arrivano a questi attori sempre e solo proposte verso quel senso.
Sì, sicuramente è vero. Devo dire anche che c'è una certa complicità spesso da parte degli stessi attori che sfruttano comunque un filone vincente e quindi si propongono un po' magari sempre nei dintorni del ruolo, di quel ruolo, di quel personaggio, di quei caratteri che hanno dato fame e celebrità. Però è vero, sostanzialmente il cinema italiano paga ancora un po' lo scotto di due grandi stagioni che ha conosciuto, che da un lato sono il neorealismo e dall'altro è la commedia italiana, e quindi la ricerca da un lato del film di commedia che faccia riflettere, a volte graffiante, come nel caso per esempio di Monicelli, nel caso invece del film più drammatico, che si ricollega appunto al neorealismo, è chiaro che le tipologie anche dei personaggi, dei ruoli, sono un pochettino stereotipati. Manca forse al cinema italiano quella capacità di così giocare su più registi, di non essere fossilizzato su due grandi filoni che ne hanno fatto, ripeto, la grande storia, e quindi anche gli attori seguono purtroppo anche questa tendenza sempre più marcata.
Dottor Perrone, ma mi dicono che da Torino c'è una domanda. Linea Torino.
Sì, ciao Paolo. Ciao. Tutto bene? Senti, abbiamo una domanda anche noi. C'è qui Gioele del liceo classico Alfieri che avrebbe una domanda per te, velocissima.
Sì, volevo chiedere, dato che le classifiche vedono ai primi due posti due film italiani,
che sono?
Manuale d'amore 2 e La ricerca della felicità, volevo chiedere se ci fosse stato una specie di riscatto appunto da parte dei film italiani, che finalmente hanno...
C'è una rinascita, sì, dei film italiani, il pubblico comincia a gradirli nuovamente.
Ma il film di Muccino, cioè La ricerca della felicità, è sostanzialmente un film americano, anzi è completamente un film americano, perché è stato voluto da Will Smith, prodotto, interpretato e diretto, questo sì, da Gabriele Muccino, in questo film lui ha riversato molto del suo talento, ma certamente in una grande produzione americana. E la situazione, la vicenda di Manuale d'Amore 2, che ha diviso comunque critica e pubblico, come sempre, ormai sembra che noi non capiamo assolutamente nulla, mentre il pubblico giustamente poi ci schiaffeggia andando a vedere film che magari noi critichiamo un po' sparsamente. No, siamo dalle parti, come dicevo prima, della commedia italiana, questi quattro episodi che toccano il tema dell'amore nelle forme più diverse. Secondo me non è un film molto riuscito, anche perché introduce temi come l'omosessualità, i diritti degli omosessuali e il problema della fecondazione assistita, ma li utilizza in maniera secondo me molto debole, quasi come semplice pretesto. Detto questo, alcune prestazioni, penso a Sergio Rubini per esempio, o anche lo stesso Carlo Verdone, sono ben riuscite, fa parte di quel filone, come dicevo prima, che al botteghino, se condotto bene, sicuramente premia.
Benissimo Paolo, noi ti ringraziamo molto e buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Buona giornata. E adesso è il momento del viaggio nel tempo con il flashback di Radio Zainet.
Venuti alla musica. Suonava il basso eppure male, ma lo suonava dei Sex Pistols, la punk band inglese per eccellenza, il gruppo che ha seminato il panico nel mondo della musica rock britannica e non solo, investendo la cultura popolare di fine anni 70 come un ciclone autodistruttivo. Stiamo parlando di John Simon Ritchie, meglio conosciuto come Sid Vicious, trovato morto questa notte in seguito ad un overdose da eroina. È un duro colpo per tutti coloro i quali vedevano in lui il simbolo della ribellione e della rabbia che il punk ha scatenato, ma erano ben note le sue abitudini e del suo stile di vita, quello stile di vita che lo ha portato al successo e alla fama mondiale, ma che allo stesso tempo lo ha condotto sulla strada dell'autodistruzione, una strada che forse Sid aveva imboccato molto tempo fa, molto prima del suo ingresso nei Sex Pistols e nel mondo dello Star System, un mondo del quale lui stesso ha sempre rappresentato l'antitesi, ma che oggi lo celebra come uno dei personaggi più oltraggiosi che abbiano mai calcato le scene e lo consegna per sempre alla storia della musica. Addio Sid, questa è My Way. Yeah, I'm cut.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della musica. Avete appena ascoltato My Way, cantata da Sid Vicious dei Sex Pistols. Sid Vicious nasce il 10 maggio del 1957 in Inghilterra e passa la sua infanzia a Londra. Abbandona la scuola e non ancora ventenne viene reclutato nei Sex Pistols in sostituzione di Glenn Matlock, bassista molto più dotato di lui ma meno coreografico e in rottura con il manager della band, Malcolm McLaren, più attento alle questioni relative all'immagine e ai soldi che non a quelle più strettamente musicali. Fino in fondo coerenti con le loro filosofie anarchiche e anti-ideologiche, i Pistols si scioglieranno proprio a causa delle intemperanze di Sid, che resero la situazione del tutto invivibile all'interno del gruppo, già duramente provato da anni di eccessi. Dopo la pubblicazione del singolo My Way, cover della celebre canzone di Frank Sinatra, Sid si trasferì a New York con la fidanzata Nancy Spungen, ex prostituta. Il 12 ottobre del 1978 al Chelsea Hotel, Nancy viene trovata accoltellata a morte. Sid, incolpato dell'assassinio, verrà scarcerato su cauzione, morirà in attesa del processo. Ebbene, Vicious pare abbia confessato di essere l'assassino della sua ragazza. 25 anni dopo, un libro avanza però l'ipotesi che Sid fosse innocente. Primo martire del punk, immolatosi a soli 21 anni, oggi rappresenta lo stereotipo di sesso, droga e rock and roll. Per molti resterà l'icona assoluta, per altri la vera personificazione della truffa del rock and roll.
E a noi non rimane che salutarvi e ringraziare i nostri ragazzi di Roma, Livia.
Ciao.
E il grande Matteo.
Ciao.
E il nostro tecnico Marcello Costantino Brisco e la redazione di Torino capitanata sempre da Simonetta Mitola.
Ciao Valentino, buona giornata a tutti, anche a voi, anche da Gioele un grosso saluto, giusto?
Buon fine settimana.
Ecco, buon fine settimana, giusto. Ciao.
A me non rimane che ricordarvi i nostri siti internet www.zai.net e www.radiozainet.it. Valentino De Luca e i ragazzi in studio vi salutano e vi danno appuntamento sulle frequenze di Radio Zainet. A lunedì, buon weekend, ciao!